Ecco, sappiatelo, queste le parole di Arcuri. Allora, noi ringraziamo come sempre per la sua disponibilità Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere essere con voi.
Grazie.
Buongiorno presidente. Noi chiediamo un aiuto a lei quando si parla ovviamente di numeri. Tra l'altro ultimamente avete partecipato a una sorta di studio anche con altri soggetti per parlare dei negazionisti. Presidente Cartabellotta, cosa spinge loro a diciamo far finta, non lo so, ignorare il virus? Che cosa ne è emerso, professore?
Ma guardi, il problema dei negazionisti o anche dei minimizzatori fa parte di un atteggiamento di visione della pandemia che ovviamente quando noi ci siamo trovati nella fase importante di flessione della curva, diciamo quasi all'abbattimento totale dei contagi, eravamo più o meno a metà, a fine luglio, un po' a sostenere che tutto fosse finito e che non ci sarebbe stata nessuna seconda ondata. Purtroppo le cose non stavano così e noi sapete bene che settimana dopo settimana, anche quando cominciavano le prime avvisaglie delle risalite della curva, abbiamo cercato sempre di mettere in allerta il paese, non a terrorizzare come ha detto qualcuno, perché tutto questo si poteva prevenire in maniera un po' differente. Ma è evidente che la parte dei negazionisti piuttosto che dei minimizzatori è soltanto una delle grandi responsabilità, perché poi ovviamente ci sono i comportamenti individuali di tutti. C'è un po' il mancato potenziamento soprattutto dell'assistenza territoriale, che per tutto quello che riguarda il testing and tracing è arrivato un po' troppo tardi, quindi il primo argine è già crollato. E poi c'è questa mancata leale collaborazione tra governo, regione ed enti locali, che dovrebbero veramente fare una squadra politica univoca indipendentemente dalle correnti politiche di appartenenza, perché se non si è tutti insieme con una strategia univoca è molto difficile combattere un virus che viaggia oggi alla velocità della luce.
Ecco, ci ha fatto una fotografia il professor Cartabellotta in un minuto. Bella la fotografia, tremendo lo scenario, nel senso mancata collaborazione tra regioni e Stato, virus che viaggia alla velocità della luce e tutte cose che non sono state fatte. Allora glielo chiedo così, Presidente, dovessero continuare a manifestarsi questi numeri del contagio, quanto tempo abbiamo per evitare un lockdown totale stile marzo-aprile?
Ma guardi, questa è una domanda alla quale non c'è una risposta, perché la decisione politica dipende da quanto noi siamo disponibili ad accettare e a equilibrare quella che è la tutela della salute e la tutela dell'economia, come ha detto giustamente il Presidente Conte. Quello che a me preoccupa è la mancanza di strategia, perché non c'è un numero magico oltre il quale noi dobbiamo decidere. Quello che sicuramente è certo è che i contagi in isolamento domiciliare ipoteticamente potrebbero aumentare all'infinito. Adesso siamo quasi a 300.000 casi attualmente positivi, potrebbero essere teoricamente 1 milione, 2 milioni, ma il problema qual è? Che il 5-6%, 7% va in ospedale, e in ospedale poi ci sono dei colli di bottiglia che sono i posti letto. Poi una parte di quelli ospedalizzati, che sono lo 0,5-0,6%, va in terapia intensiva, e anche là ci sono dei posti letto. E purtroppo dopo la terapia intensiva nel 30-40% dei casi si esce in posizione orizzontale. Quindi quello che oggi sta cominciando a verificarsi nella osservazione delle curve è che se gli ospedalizzati e le terapie intensive ormai da 3 settimane crescono del 60-65% settimane, quindi ci si avvicina un po' a quei punti di saturazione, il problema è che la curva dei decessi sta cominciando a impennarsi anch'essa, è in misura più drammatica dal punto di vista dell'ascesa, della verticalità rispetto alle terapie intensive. Quindi significa che già il servizio sanitario ospedaliero comincia ad andare in sofferenza, attenzione, non soltanto per quella che è l'assistenza ai pazienti Covid positivi, ma anche per il fatto che si cominciano già a rinviare interventi chirurgici programmati, assistenza non immediata, cioè quello che è importante far capire alla popolazione, anche per far accettare meglio quelle che sono le misure drastiche che sono arrivate e che potrebbero arrivare, e che noi abbiamo un collo di bottiglia assistenziale che non può essere superato, perché se il sistema sanitario va in tilt è evidente che poi peggiorano gli esiti di salute e aumenta il tasso di letalità. La maggior parte dei decessi che noi abbiamo avuto nel mese di marzo e un po' meno d'aprile, come ha documentato anche il rapporto ISTAT-ISS sulla mortalità, non sono state legate alla gravità, alla virulenza, all'aggressività del virus, ma il fatto che il servizio sanitario è andato in tilt, e quando la capacità assistenziale, diciamo, viene saturata perché non riusciamo a tenere bassa la curva dei contagi, è evidente che poi c'è un punto di non ritorno. Ma quello che è il punto di non ritorno purtroppo oggi viene valutato con una tempestività inadeguata, perché comunque il virus è circa 2 settimane di vantaggio. Certo. Noi dobbiamo sempre ricordare, io lo ribadisco anche nella vostra trasmissione che è molto seguita, a tutti quelli che prendono decisioni politiche, i contagi che noi leggiamo oggi, i numeri che leggiamo oggi riflettono contagi di 2 settimane fa, quindi se noi vogliamo prevenire dei numeri tra 2 settimane dobbiamo agire oggi, non possiamo prendere decisioni seguendo i numeri del giorno, perché altrimenti saremo in costante ritardo. Cioè noi abbiamo una macchina che va velocissima e non cominciamo a scalare le marce prima che praticamente andiamo a sbattere. Questa è un po' la metafora, mi si permetta, automobilistica, che rende meglio un po' l'idea su quella che è la situazione attuale.
Eh beh, certo, perché ricordiamo il periodo di incubazione, no? Le 2 settimane si riferisce,
a quello. Noi abbiamo 5 giorni dal contagio alla comparsa dei sintomi, poi i tempi per la diagnostica, i tempi per la comunicazione dei dati, alcune regioni.
Quindi può darsi che già oggi la situazione sia difficile, sia peggio di quella attuale, cioè può darsi già oggi la situazione sia peggio di quella che in realtà ci si sta presentando dai numeri.
È evidente, cioè noi oggi fotografiamo, diciamo, dal punto di vista dei contagi quello che è successo, diciamo, sì, questa 2 settimane fa, con un range che va da 10 a 20, quindi abbastanza.
Questa è la cosa più inquietante. Questa è la cosa più inquietante, questa è la cosa che le fa dire ormai da qualche giorno che occorrerebbero delle chiusure locali, vero Presidente?
Sì, perché quello che noi da tempo sosteniamo, ma da tempo significa già dai primi di settembre, quando si vedeva che in alcune aree del paese, ribadisco, non regioni, ma anche singole province o singoli comuni, la curva si stava impennando, in questa seconda ondata bisognava agire con chiusure localizzate, anche drastiche, a livello di singoli comuni, di singole province, perché è chiaro che quanto più ristretta è l'area geografica in cui io intervengo, quanto più evito di coinvolgere il resto della regione o addirittura il resto del paese. Quando invece la responsabilità si passa a un livello più alto, quindi regione piuttosto che governo, è evidente che le chiusure poi interessano tutti, ma rischiamo che poi queste chiusure non siano proporzionali a quella che è la diffusione del contagio, proprio perché questa volta, diciamo, il tempo per disegnare la strategia di intervento per il contenimento della seconda ondata ce l'abbiamo avuto. Se l'abbiamo sprecato non significa che dobbiamo andare necessariamente a sbattere, c'è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, però se aspettiamo di avere 40.000 contagi al giorno, certo, è ovvio che arriveremo ad avere 500 morti al giorno, cioè non è che ci sono molte ipotesi, voglio dire, alternative, perché comunque le curve da 3-4 settimane parlano chiaro, cioè l'incremento esponenziale di tutte le curve, cioè se io le facessi vedere, ma l'avrete visto sul comunicato, quella dei contagi, quella delle terapie intensive, quella dei ricoverati e quella dei decessi sono tutte uguali. Se non ci fosse scritta sopra l'etichetta, chi le guarda direbbe, bene, sono 4 curve identiche, ma sono 4 curve identiche perché riflettono una dinamica del contagio che si trasmette dai casi attualmente positivi all'ospedale, alla terapia intensiva e ai decessi, quindi è una sorta, diciamo, di matrice univoca che però cambia con i numeri assoluti, ma che di fatto è uguale.
Assolutamente.
Per locali, scusi, intende la chiusura regionale, Presidente, delle regioni?
No, anche del singolo comune, perché è evidente che se io in una regione ai primi di settembre o a metà settembre mi trovavo già con delle situazioni locali critiche, e critiche significa 2 cose, qual è la densità del contagio, quindi il numero dei casi per 100.000 abitanti, e qual è la velocità di crescita rispetto alla settimana precedente. Questi 2 sono i 2 indicatori più raffinati e tempestivi che mi permettono di capire quanto la mia situazione geografica è critica. Questo limite geografico può essere il condominio, il quartiere, l'intero comune, una provincia, cioè quanto più io sono capace di agire tempestivamente su un'area ristretta, tanto più impedisco che quel contagio si diffonda in altre aree. È chiaro che quando poi il contagio diventa diffuso è evidente che bisogna agire a un livello decisionale più alto, e quando si agisce a un livello decisionale più alto è ovvio che le misure restrittive riguardano tutti, sia a livello regionale e o addirittura a livello nazionale, quindi aree che hanno anche una differenza importante di contagio.
Presidente, mi scusi, stiamo abusando della sua disponibilità, per me è l'ultima.
Ma che è un piacere per voi.
Ok, no, meno male, allora mi ci allunghiamo. No, ristoranti, teatri, cinema, questa polemica lei l'avrà seguita, ma voi avete in tal senso dei riferimenti numerici o percentuali?